da I Misteri di Alleghe di Sergio Saviane. Musiche originali di Antonio Fiabane. Arrangiamenti di Alberto Mambrini. Elaborazione colonna sonora Piero Bolzan. Audiogruppo Belluno. Il celebre controverso libro inchiesta del giornalista scrittore Sergio Saviane. I Misteri di Alleghe, interpretato dall'attore Roberto Fauro, per la prima volta a oltre 50 anni dalla pubblicazione.
Quella mattina non era di buon umore. Pensava alla famiglia e all'idea di adottare un figlio al suo negozio, una baracca di legno quasi trasparente per le fessure e difficile da riscaldare.
Sotto si vedeva il lago, verde cupo, dominato dal monte Spitz, e più lontano il Cordevole, le cui acque bianco-argento diventavano improvvisamente verdi, appena entravano nella conca circondata dai boschi.
«Tempi duri», diceva, «tra il fascismo, la penagra de sto paese de Poareti e la staio morta, qua non se tira fora un scheo».
Abituato ai discorsi di quell'uomo gioviale ma brontolone, Luigi lo guardava contro lo specchio, aspettando rassegnato che si decidesse a insaponargli la faccia. Era uno dei pochi clienti di Checchini ed evitava di entrare nella bottega, come facevano invece molti giovani del paese, solo per fare due chiacchiere e per ammazzare il tempo. Tuttavia, non voleva interrompere il barbiere, che, accalorandosi nella conversazione, batteva il tempo col pennello in mano sopra la sua testa, come un maestro di musica.
«E allora, costa benedetta Emma, cosa femo?» domandò Checchini, spiando maligno la reazione di Luigi nello specchio.
Luigi non capiva molte parole del barbiere, ma quando sentiva nominare Emma riusciva sempre a intercettarle. In paese lo sapevano tutti che corteggiava la ragazza del bar centrale, pur essendo sposato. Ma l'unico che avesse il coraggio di scherzare con lui era il barbiere, a cui sembrava fosse permesso tutto. Checchini non voleva rinunciare alle sue domande indiscrete e al suo dialetto, nemmeno quando entrava in bottega qualche villeggiante romano o un turista straniero di passaggio. Gli pareva, parlando in dialetto, di ricordare Venezia, dove era vissuto, o al giorno in cui aveva scoperto per caso Alleghe dopo una gita sulle Dolomiti con alcuni amici barbieri e da dove non si era più voluto muovere.
«Vado a Venezia, torme e strasse»,
aveva detto quel giorno dopo aver mangiato e fatto amicizia con alcuni valigiani.
«E poi torno qua e pianto una bottega da barbier».
«Sì, stomato», gli avevano rimproverato gli amici meravigliati dell'improvvisa decisione.
«Qua se fa affari»,
aveva risposto.
«Mi voltaio dei figari parigini».
Luigi l'aveva sentita raccontare almeno 100 volte quella storia.
«Guarda un po' se dobbiamo sopportare questo marocchino qui», scherzava allora. «Non potevi restare nei tuoi paesi?» «E così chi se che vi faceva a barba voi altri dei montagne?»
ribatteva Checchini fingendosi risentito.
«E se non ero mi, quella volta saresti ancora tutti con barba e onga come Galileo, altro che marocchin».
Quando non discorreva, Checchini guardava fuori sulla piazza, seguiva i movimenti delle persone, osservava i forestieri, scambiava saluti con la gente. Ogni tanto interrompeva bruscamente di radere, apriva la porta con uno scatto scimmiesco e chiamava un amico, una persona, spesso una donna lontano, e poi perdeva un quarto d'ora a chiacchierare. Si chinava, sussurrando sugli orecchi dell'altro, guardandosi in giro sospettoso,
come se temesse che qualcuno li ascoltasse.
Intanto i clienti aspettavano rassegnati. Alto, un po' curvo, con un accenno di gobba sulla destra, occhi celesti e buoni, Checchini era convinto che un barbiere dovesse conoscere l'arte della chiacchiera, oltre a quella della forbice e del rasoio. Ma era esperto in tutte e due. Si muoveva lentamente sotto il camice bianco, un po' ombrato, sempre aperto sul davanti, e distribuiva con saggezza le mosse delle mani sottili, le dita lunghe e sinuose.
Nella sua bottega i clienti veri andavano soltanto il sabato.
Gli unici che potevano permettersi quel lusso erano il medico condotto, il parroco, il veterinario, l'albergatore col figlio e il genero Pietro De Biasio, il segretario del fascio e pochi altri. Ma quasi tutti si vedevano da sé. Quando uno di questi entrava in bottega una volta al mese per farsi tagliare i capelli, il barbiere cominciava a criticargli la rasatura. Se si accorgeva di un piccolo taglio su una guancia o sotto il mento, sorrideva,
vero commendator? E se fa sa mettere una luce più forte quando che se fa a barba, se no una volta o l'altra si taglia le canne di Agoa.
Ma non osava scherzare col segretario del fascio, un uomo ben nutrito, venuto su dalle Marche subito dopo la guerra e direttore dell'ufficio staccato del genio civile, che si era creato come un piccolo feudo. Gli tagliava i capelli, serio e in silenzio, fingendo ad ascoltare i discorsi di politica, spesso disapprovandoli con brevi mormorii polemici. Poi aspettava che uscisse e brontolava:
«Fiol d'un can, se tutti i fascisti gai pei duri come lui!»
Gli altri clienti e i visitatori della baracca non parlavano mai di politica. Il fascismo era arrivato in ritardo ad Alleghe, ma si erano ormai tutti rassegnati a non discuterlo più. Nel bar del Centrale, l'albergo che lavorava maggiormente col turismo in estate, la gente preferiva bere, giocare a carte e discorrere dei propri affari, piuttosto che di politica. I più giovani invece scherzavano con Emma, la cameriera dei piani, che nel pomeriggio e alla sera serviva dietro al bancone. Facevano commenti un po' spinti su di lei perché non riuscivano ad avvicinarla da sola. Alcuni avevano tentato di darle un appuntamento o di allungare le mani quando serviva il vino ai tavoli, ma nessuno era riuscito mai a parlarle seriamente. Si sedevano nel bar per ammirarla, scambiandosi critiche maligne quando Emma parlava con qualcuno o evitava la mano di un altro con uno scatto agilissimo o un piccolo saltello. Osservavano in silenzio i suoi occhi grandi e neri, la bocca rossa, il viso ovale, un po' irregolare, la pelle asciutta e olivastra, rara nelle ragazze di montagna, i capelli lisci raccolti sulla nuca. Invidiavano intimamente Emilio, l'autista di Caprile, che l'andava ogni tanto a trovare e con cui, si diceva, era fidanzata da molto tempo. Checchini non era stato molto preciso nelle date e avevo dovuto ricorrere all'aiuto degli altri per procurarmele, ma era stato deciso a riferirmi che Emma, nel maggio del 1933, lavorava al Centrale da 8 mesi. Era partita da Forno di Canale, lasciando la sua famiglia numerosa e i genitori, nel settembre del 32, e se non fosse stato perché era convinta che, avvicinandosi la stagione turistica,
molti clienti abituali, obbligati dal lavoro, avrebbero diradato le visite e le lunghe soste al bar. Sarebbe ritornata a casa.
Nella stagione morta era sempre a contatto con quasi tutti gli uomini del posto, gente dalla faccia bronzata, spalle squadrate, ben piantati, che entravano nel caffè tutte le mattine come in ufficio e si mettevano a giocare a carte o a bere fino alla sera. Ogni tanto arrivava qualche viaggiatore di commercio, geometri, ingegneri, ma erano persone preoccupate dei loro affari. Emma aveva lavorato al Centrale anche nell'estate del 29, pochi mesi, con la sorella, ma in ottobre era tornata a casa. Il Centrale non le era dispiaciuto, anche se il lavoro era eccessivo certi giorni, però ritornandoci non avrebbe mai immaginato che i clienti del bar la sfinissero al punto da mandarla a letto quasi ogni sera, completamente priva di forze, perfino senza voce, con gli occhi arrossati dal fumo. Era stato proprio dietro al bancone che una sera aveva conosciuto Emilio. Aveva accettato la corte di quel giovane biondo, forte, un po' chiuso e di poche parole, e poi se n'era innamorata. Lui viaggiava di continuo col camion, non passava per il paese che una o due volte la settimana, e sempre di corsa. Si fermava al caffè 10 minuti, spesso anche meno, scambiava 2 chiacchiere con lei o con qualche altro e ripartiva. In principio s'era adattata a quelle visite saltuarie e brevi, ma dopo, confidandosi con qualcuno, non nascondeva la sua preoccupazione su Emilio. Le pareva che il fidanzato la trascurasse, quasi si sentiva una vedova. I clienti del Centrale si accorgevano quando non era di buon umore. Avevano imparato a capirla dagli occhi, che diventavano malinconici. Allora ricominciavano a scherzare. Le dicevano che Emilio l'aveva lasciata per andare con un'altra. «L'ho visto anch'io!» mentiva qualcuno. «La settimana scorsa andava a spasso con una bionda di Santa Maria delle Grazie!» Emma non li guardava nemmeno. Sorrideva, ma evitava di rispondere ai clienti, di pensare ai fatti loro e di lasciarla in pace. Era buona, paziente, dolce con tutti, tanto che alcuni giovani confondevano la sua remissività con un tacito invito a continuare nei loro tentativi e molti ci provavano, ma inutilmente. Anche Luigi, il medico, il veterinario e Aldo.
«Quel toso biondo con gli occhi celesti!» mi aveva detto Checchini. «Quello che c'è parone della macelleria, te lo conosci ben anche a te, anche a Lughe stava drio alla Emma!»
Quando però la domestica lavorava in albergo e al bar, la sostituiva Rosalia, una delle sorelle del macellaio, una donna buona, paziente, un po' succube dell'altra sorella, Adelina, e del vecchio padre, Fiore. I clienti giocavano a carte e bevevano, composti e silenziosi, senza dar fastidio a nessuno. Aldo andava nella macelleria, che il padre aveva aperto da qualche anno, soltanto al mattino presto. Attaccava ai ganci i pezzi più belli della bestia macellata, estraendoli con disinvoltura dal frigider. Appezzava i lombi, affettava il fegato e il cuore, facendoli rimbalzare tra le mani come palle di gomma. Serviva una cliente e poi correva nel bar a bere un bicchiere e a riscaldarsi. Camminava in fretta, con passo irregolare, poi si fermava. Ogni tanto saltava dal marciapiede sulla strada. Si passava una mano sulla faccia come se avesse un tic nervoso. Quando aveva bevuto due o tre bicchieri, cominciava a sbattere le palpebre. Appena lo vedeva entrare, Emma gli riempiva un bicchiere di vino bianco. Aldo lo beveva d'un fiato per timore che lo scoprisse il padre, poi cominciava a scherzare, a volte allungando le mani. Quella ragazza, sempre serena, di buon umore e cordiale anche nei giorni in cui il fidanzato non si fermava in paese, lo aveva colpito fin dal primo momento. Ma era nel pomeriggio che si tratteneva a lungo al caffè. Si associava agli altri nei commenti e la seguiva con lo sguardo pieno di desiderio. Ad Alleghe c'era poca gente che mangiava carne nei giorni feriali. Aldo era meno occupato. Suo padre aveva aperto la macelleria affidandogliela per avere la carne sempre fresca, specialmente in estate, nel periodo di molto lavoro. Ma Checchini e molti in paese dicevano che Fiore s'era deciso ad aprirla per dare un'occupazione al figlio, che lo impensieriva per il suo carattere stravagante e i guizzi improvvisi del suo umore. Desiderava sorvegliarlo per impedirgli di fare delle sciocchezze. Al mattino lo teneva d'occhio entrando e uscendo dalla macelleria vicina e nel pomeriggio lo controllava nel bar, dove il figlio passava ore intere giocando a carte o a biliardo.